dagli studi di Radiofonica, Giacomo Calzoni e Jacopo Bonanni conducono La Cripta di Media, un biglietto di sola andata per la zona del crepuscolo.
E buonasera popolo della cripta, live dal limbo di Radiofonica, siamo tornati io e Giacomo per contare le ultime ore che ci separano da Halloween. Mancano ormai solo 4 giorni.
Buonasera a tutti, esatto, e questa festa di Halloween segna un po' anche l'anniversario, il compleanno se vogliamo, della cripta di Midian, perché sono passati 2 anni dalla nostra prima puntata, nella quale ci eravamo occupati proprio della festa di Ognissanti e avevamo consigliato a voi qualche titolo al quale eravamo particolarmente affezionati, e oggi abbiamo deciso di fare una cosa simile, ovvero una sorta di countdown ravvicinato ovviamente
ormai sì
ad Halloween, nel quale io e Jacopo vi
proveremo,
suggeriremo alcuni titoli magari poco noti, poco frequentati, poco visti, che meritano assolutamente di essere recuperati in prossimità della nostra festa preferita. Perché? Anche perché sfogliando un po' la programmazione televisiva in giro, siamo accorti
noi che c'è carenza,
che non viene trattato così bene Halloween dalle nostre parti. Insomma, guardate un po' i film che vengono proiettati in televisione, sì, ci sono ovviamente eccezioni di grande livello, però per lo più io e Jacopo siamo rimasti un po' delusi, allora abbiamo deciso di pensarci noi.
Esatto, ci siamo sostituiti al vostro telecomando per poter passare quelle che sono le ore che vi separano da Halloween. Tra l'altro c'è un'ottima domenica 30 di mezzo, e si sa che, voglio dire, le domeniche di ottobre che cosa fare quando piove fuori? Sbattervi davanti alla televisione o davanti ad internet.
Le messe nere fuori piove non le puoi fare.
Esattamente.
Esatto.
Quindi,
e fa freddo.
Ci si può sempre riscaldare con una chiesa, però vabbè. Al di là di questo, quindi vi abbiamo proposto un po' di chicche che noi in realtà abbiamo avuto forse al tempo la fortuna di vedere in VHS. Adesso
sì,
la loro reperibilità è abbastanza facile. Credo addirittura che molti dei titoli che vi suggeriremo li potreste trovare anche direttamente su YouTube. Quindi
alcuni
senza
credo
di
sì, alcuni
di
credo
scaricare.
Di sì, perché noi siamo pirati e vi diciamo queste cose. Prima però ricordiamo
che
l'appuntamento
noi,
di Halloween vero e proprio con la cripta di Midian e il cinema postmodernissimo, ovvero Brutto Male,
Chapter 4,
lunedì 31 ottobre dalle ore 20 vi aspettiamo tutti al cinema postmodernissimo. Ecco il programma della serata che abbiamo preparato per voi. Si incomincia
rullo di tamburi
alle 20 con Necronomicon del 1993, il film episodio di Christopher Gantz, Shuzuki Kaneko, Brian Yuzna, tratto ovviamente dai racconti di Lovecraft.
Cosa dobbiamo dire di questo film? Che in realtà...
No, lo diciamo lunedì sera.
Okay.
Lo diciamo
allora,
lunedì sera.
Non vi dico niente, ecco, venite a trovarci assolutamente, anche perché ci saranno sempre anche live band al di là dei film.
Alle 22, infatti, Six Feet Tall.
E poi a 00:30, Tu Nonna Live. Quindi, ragazzi...
Ma prima, alle 22:30... Alle 22:30 cosa c'è?
Lo vogliamo annunciare. Alle 22:30 avrete l'opportunità di vedere in anteprima e tra l'altro il giorno migliore dell'anno, il nuovo film di Rob Zombie,
31. Ne abbiamo parlato nell'ultima puntata 2 settimane fa.
Se l'avete persa, dateci un ascolto perché magari verrete già mangiati, se si suol dire così.
Comunque Bloody Mary gratis, e zuppa di zucca. Vi aspettiamo lunedì 31 al cinema postmodernissimo.
Compleanno della cripta, festeggiatelo in questa occasione che è scoppiettante. Ma torniamo ad Halloween e torniamo a quelli che sono, quella che è un po' la nostra lista, gli ingredienti della nostra lista. Diciamo che ce n'è un po' per tutti i gusti.
Ce n'è per tutti i gusti e anche un po' per tutte le nazionalità, vero?
Esatto.
Allora,
e partiamo con il primo titolo.
Allora, sì, ho pensato di consigliare un film che non è molto conosciuto, ma è reperibile in DVD italiano. Che
attenzione
si
al titolo,
attenzione,
ragazzi.
Attenzione al titolo, sì, titolo italiano, poi fantastico. Gli orrori del liceo femminile, che dal titolo potrebbe sembrare qualcosa di molto pruriginoso, ma non è. Titolo originale La Residencia, un film spagnolo del 1969. Non spaventatevi dalla data, perché è veramente un film bellissimo. Il regista è Narciso Ibáñez Serrador, che diresse anche un altro grande film horror che si chiama Ma come si può uccidere un bambino, che sicuramente Stephen King vide prima di pensare a Grano Rosso Sangue, vi dico solo questo.
Capito.
Quindi, gli orrori del liceo femminile. 2 parole velocissime sul regista, che in Spagna è una sorta di celebrità nazionale perché è un conduttore, un presentatore televisivo stile Pippo Baudo. Da noi, o Mike Buongiorno, insomma. Programmi di questo tipo qua, quiz, cose di questo genere, che nel 69 esordì alla regia con questo film. Cioè, tu immagina Pippo Baudo che esordisce alla regia con un Suspiria, siamo lì.
Meraviglioso,
film
ragazzi.
È la storia di un liceo, appunto, di un istituto femminile gestito da una governante severissima, e all'interno di questa struttura le ragazze, tutte femmine ovviamente, incominciano a sparire, a morire misteriosamente. Il film è straordinario perché innanzitutto è ambientato in Francia, il film è spagnolo, ma è ambientato in Francia, è retrodatato. Questo è significativo perché? Perché il film è una grande metafora della Spagna franchista. Di conseguenza, a causa della censura, non si poteva ambientare un film nella contemporaneità di allora, insomma, nella Spagna di allora. Allora, come fece un po', lo diciamo, Manzoni con I Promessi Sposi, che retrodatò... Citazioni
importanti, caspita, quanta retrodatò, cultura!
Esatta, sì, cultura Wikipedia proprio, che retrodatò la sua opera appunto per poter parlare del presente attraverso il filtro del racconto. Gli Orrori del Liceo Femminile è un grande film... che racconta i problemi del potere, della dittatura, della religione, tutto all'interno di un contesto fiabesco e fantastico. Sicuramente Dario Argento se ne sarebbe ricordato per realizzare Suspiria.
A questo punto mi rendo conto che probabilmente anche molti di quelli che abbiamo visto negli ultimi anni di film spagnoli o comunque latinoamericani, basta pensare anche a Del Toro, sicuramente avranno avuto questo come famoso antecedente, dato che si parla di un film horror di matrice comunque sociale per certi aspetti del 69.
Del 69. Lo trovate anche in DVD italiano, credo che sia facilmente reperibile. Gli Orrori del Liceo Femminile, questo era il mio primo titolo.
E continuiamo di lì a qualche anno in più, un po' di più ma non abbastanza, ovvero al 1981, quindi all'inizio di quella che può essere definita la età dell'oro di quelli che sono gli slasher americani, e parliamo di un regista che sicuramente tutti voi conoscete per un altro film che sarebbe comunque bene rivedere, anche se ve ne abbiamo già parlato, ovvero parliamo di Tobe Hooper, il regista di Non aprite quella porta, di i vari film di Tobe Hooper, non tutti memorabili, anche se
diciamo che
realtà,
da un certo punto,
esatto,
in poi è un regista che è diventato,
è scaduto un
piuttosto dimenticabile e trascurabile, ecco.
Esatto, ma
però
io,
prima ha fatto, esatto, qualcosa di notevole.
Qualche anno fa mi ritrovai comunque a flipparmi
in una selva oscura.
In una selva oscura, di cui la diritta... va bene. Allora, mi ritrovai praticamente a spararmi un horror che era ambientato all'interno di un Luna Park. Inizialmente non sapevo si trattasse di Tobe Hooper, ma ero interessato a vedermi comunque una pellicola con un'ambientazione così grottesca e particolare, e beccai questo The Funhouse, che è Il Tunnel dell'Orrore in italiano, un film dove Tobe Hooper in realtà presenta alcuni di quelli che sono i canoni di quello che sarà poi anche lo slasher di quegli stessi anni, per cui teenager protagonisti, una coppia, anche in questo caso si parla di aspetti pruriginosi, dato che è la storia di una coppia che comunque deve ancora vivere questa prima volta e scelgono proprio, guarda un po', un Luna Park per provarci, e poi alcuni temi cari al buon Tobe Hooper, ovvero una dimensione di famiglia all'interno di quelli che sono le creature che si muovono all'interno del Luna Park, di cui una in particolare è abbastanza grottesca perché rappresenta poi la figura del mostro che abbiamo imparato a conoscere anche nella letteratura rispetto ai mostri, che poi insomma sarà poi forse la parte più interessante del film, perché poi si sviluppano, al di là del rapporto tra i giovani appunto all'interno del Luna Park, delle dinamiche strane all'interno appunto della famiglia stessa del circo. Tobe Hooper addirittura all'inizio del film fa una strizzata d'occhio anche ad alcuni classici, tra cui Halloween da una parte, per quello che è l'inizio, e una scena nella doccia che ricorda Psycho, un film che diciamo vi farà passare un'ora e mezzo gradevole senza impegnarvi troppo, senza tubarvi, ma ecco, facendovi comunque godere l'atmosfera di Halloween al meglio delle sue potenzialità.
E proseguiamo questa maratona ipotetica di film per Halloween con un titolo al quale sono abbastanza affezionato. Si parla di un culto non colto, di un So Bad It's So Good, insomma, un film che non è riconosciuto come un capolavoro del cinema horror, ma che ha i suoi motivi di interesse. Sto parlando di un sequel, sto parlando di L'Ululato 2, Howling 2, Your Sister is a Werewolf, conosciuto anche con il titolo di Stirba, un film del 1986 di Philip Mora, è il primo seguito della saga inaugurata da Joe Dante, ed è un film particolare perché sono convinto che se l'avessi visto all'epoca dell'uscita, o comunque negli anni 80, memore della qualità del film originale di Joe Dante, sicuramente
che invitiamo a rivedere, tra l'altro, assolutamente, se sì, è sfuggito,
sicuramente sarei rimasto deluso, perché comunque è un sequel che perde per strada tutti i motivi di interesse dell'originale. Però è un film che, rivisto oggi, secondo me racconta tantissimo di quegli anni, degli anni 80, perché è un film fortemente radicato all'interno di quell'immaginario. C'è Christopher Lee, tra l'altro, dove non era Christopher Lee del resto.
Ma ormai sappiamo che Christopher Lee è ovunque.
Era ovunque, per fortuna. Ed è un film nel quale veramente troviamo, innanzitutto è un film punk, con la musica, con l'estetica di quegli anni. È un film dove il contagio della maledizione del licantropo, appunto, perché si parla di lupi mannari, è messa in scena con una libertà anche visiva, anche sessuale, se vogliamo, che in quegli anni era proprio, stava esplodendo. Ecco, guardatelo oggi e pensate a questo film come a un racconto degli anni Ottanta, dei sessi, delle contaminazioni. Erano anche gli anni, purtroppo lo sappiamo tutti, dell'AIDS. E secondo me è un film che a posteriori si rivela molto interessante. Tra l'altro, a novembre uscirà il bellissimo Blu-ray della Arrow Video, un'etichetta inglese che fa delle edizioni fantastiche. Io l'ho già preordinato sul
bravo
loro sito,
Giacomo,
e fatelo anche voi,
Lululato
2.
Ma che poi è l'unico, o c'è un terzo Lululato?
No, Lululato ce ne stanno tantissimi.
Allora, okay, ragazzi,
l'ultimo addirittura
è
uscito un paio di anni fa, l'ultimo, sì, The Howling Reborn.
Noi vi consigliamo appunto questi primi due per adesso. Dopodiché, ancora la mia seconda scelta, che è Something Wicked This Way Comes, qualcosa di strano sta per accadere, del 1983, di Jack
Bellissimo
Clayton.
Film.
Esatto, perché vi consigliamo questo film? Uno, perché è poco famoso, perché è stato trasmesso in realtà poche volte anche dopo essere stato fatto, proprio perché la Disney si rese conto che questa produzione, al tempo, come ben sapete, la Disney spesso durante le festività produceva dei film fantastici barra fiabeschi. Questo in particolare prende ispirazione da un libro del nostro carissimo Ray Bradbury, in italiano Il popolo dell'autunno, uscito credo un decennio precedente. Perché è un bel film? E perché è un bel libro assolutamente da recuperare? Perché appunto un tono fiabesco degno probabilmente di quelle che sono alcune storie che avrebbe poi raccontato Tim Burton negli anni 90. Perché è un film che parla di ottobre e quindi di Halloween, inteso anche proprio come il cambio di stagione, l'arrivo del nuovo, l'arrivo di qualcosa che è strano da capire, perché comunque cambierà il destino dei propri
protagonisti. Era anche un racconto di formazione,
esatto,
quindi l'arrivo del nuovo anche in termini di apertura,
di crescita
dell'età
assolutamente
adulta.
Bellissimo il personaggio poi di Mr. Dark, che arriverà con questo suo incredibile circo e Luna Park. Quindi ancora una volta, ragazzi, come avete ben capito, a me Luna Park piace un casino. E niente, in realtà in DVD, da quello che so, in italiano non esiste. Ma spero, credo, dovrei chiedere a Giacomo, non so se esista un Blu-ray o un DVD in inglese.
DVD in inglese film. Credo di sì, anche perché comunque si trova una versione in italiano di buona qualità, quindi sicuramente avranno fatto un MUX.
Comunque un film per tutta la famiglia, a mio avviso, senza problemi. Se non lo trovate, leggetevi il libro, che c'è ancora qualche edizione urania in giro nei mercatini.
Adesso, pausa musicale, che ne dici?
Assolutamente, e con chi potremmo passare Halloween in compagnia, divertendoci tra te?
Se non con i nostri amatissimi Lordi.
Esatto, che tornano proprio, anzi, che sono tornati questo 2016 con un album di cui vi dirà il titolo, Giacomo.
Allora, si chiama Monsterophonic The Terror vs. The Monarchy.
Ma perché c'è questa canzone? Perché parla di Man. Let's go slaughter i Man.
Choice. Those ruins in mountain castle grace call is the-
siamo tornati in studio qua e proseguiamo la nostra carrellata di titoli di consigli per la notte di Halloween. A proposito di Halloween, zucche, quindi il prossimo film riguarda un po', anche se in maniera molto lontana, la figura della zucca. Ovvero sto parlando di Pumpkinhead del 1988 di Stan Winston.
Il primo
esordio alla regia, tra l'altro, di Stan Winston, il mago degli effetti speciali che lavorò tantissimo con James Cameron, ad esempio. Un film che, ahi noi, non è mai stato distribuito o doppiato in Italia. A differenza del capitolo 3 e del capitolo 4,
tutti
immotivatamente tutti i seguiti sono dimenticabilissimi, quindi lasciateli perdere, però concentratevi sul capostipite, perché Pumpkinhead è veramente un grande film, innanzitutto perché inventa una forma di mostro classico che negli anni 80 è entrato veramente nell'immaginario collettivo. Poi soprattutto è un bellissimo film perché ha un'atmosfera straordinaria, ha un'ambientazione rurale nella provincia degli Stati Uniti, tanto per cambiare insomma, ed è una riflessione molto bella, molto cruda e molto cattiva anche sul tema della vendetta. È la storia di un padre interpretato da Lance Henriksen che dopo la morte accidentale del figlio causata da un gruppo di motociclisti si rivolge a una sorta di strega del posto per evocare appunto Pumpkinhead, che è una sorta di demone della vendetta, e questo genererà tutta una sorta di una catena di eventi sempre più drammatica, sempre più orrorifica, e il film ha delle sequenze veramente belle, ha un'atmosfera incredibile, è un film culto degli anni Ottanta che comunque trovate tranquillamente con i sottotitoli in inglese o in italiano, come vi è più comodo. Pumpkinhead 1988, non perdetelo.
Reperite. Continuiamo. La mia scelta invece, ragazzi, è ancora in questo caso legata un po' agli anni Ottanta, nella loro accezione un po' più fracassona.
Non usciremo mai dagli anni Ottanta.
No, assolutamente. Per cui se siete con degli amici e volete comunque vedervi qualcosa di disimpegnato, facendovi delle grandi ghignate in qualche modo, Monster Squad è il film che fa per voi. Monster Squad, classicone del 1987 di Fred Dekker. Ecco, per sintetizzare potremmo dire che è i Goonies in versione horror in generale. Ovvero c'è un club di ragazzini fissati con l'horror che si inventano appunto acchiappa mostri nell'accezione più classica.
Titolo italiano era Scuola di mostri,
esatto,
infatti.
Come altrettanto classici sono gli avversari, ovvero ci sono, pensate voi, una squadra di ragazzini agguerritissimi di tutte le età, ma sempre tra i preteen e i appena maggiorenni probabilmente, e dall'altro lato ci sono invece quelli che sono i mostri classici della
Universal.
Esattamente, per cui incontreremo, tra l'altro, descritti forse nella versione più stereotipata possibile, ma ci sono la mummia, Dracula,
Frankenstein, bellissimi,
il mostro della laguna. Sì. Tra l'altro, ragazzi, noterete bene, se lo vedete, che Dracula è Zorro, sì. Quello Zorro che vi ricordate probabilmente di aver visto sulla Rai negli anni della vostra infanzia. Un film divertente, assolutamente senza alcuna velleità se non quella di intrattenere, e a distanza di anni, a mio avviso, continua a farlo piuttosto bene. Si parla dal 2010 addirittura di un remake che per fortuna non è stato fatto, anche perché
non
credo
ancora.
Che non sia in grado di restituire forse la verve dell'originale.
Tra l'altro di questo regista Fred Dekker ricordiamo anche il bellissimo Dimensione Terrore, Night of the Creeps, ma questa è un'altra storia. Proseguiamo, faccio un salto avanti nel tempo e vado dritto nel 2002.
Ah, il 2002.
E sto parlando di Bubba Hotep, di Don Coscarelli. Don Coscarelli è regista di Phantasm 1, 2, 3, 4, mentre invece il quinto che è uscito da poco, Phantom Ravager, è uscito da pochissimo sotto un altro regista. Bubba Hotep, un film del 2002 con...
Non è possibile che non l'abbiate visto, però adesso io te lo devo dire.
Un film
non
bellissimo.
Ci posso credere.
Con Bruce Campbell nel ruolo di Uditu di te Elvis Presley. Allora, il film è tratto da un racconto lungo o romanzo breve, come preferite, del grandissimo Lansdale,
che salutiamo, dato che
salutiamo.
Ormai segue, credo, la cripta.
Tra l'altro io, per la serie, chi cavolo se ne frega, ho il libro autografato proprio da Lansdale quando
Bastardo.
Venne qua a Perugia alla Feltrinelli. Comunque, va bene. Il film è la storia di Elvis Presley, che non è mai morto, ma
esatto.
È anziano
in
un ospizio
in Texas, credo, tra l'altro, perché comunque
probabilmente
mi pare che sia
sì, adesso non
sud.
Mi ricordo. E tra gli altri ospiti dell'ospizio c'è John Fitzgerald Kennedy, che è nero,
è
un uomo di colore, è un uomo di colore. E i due uniscono le forze per combattere una mummia che sta mietendo vittime all'interno della struttura.
Allora, non vi dico da dove prenda l'anima, perché
ecco,
comunque è tutto molto
raccontato
curioso.
Così il film sembrerebbe una stupidaggine enorme.
E
il
invece...
film è bello, il film è una riflessione molto toccante, molto malinconica sul tema della vecchiaia, delle occasioni perdute, della ricerca continua di una seconda
della
occasione.
Celebrità.
Ed è un film che, è un film che veramente nessuno si sarebbe aspettato mai da un regista come Don Coscarelli, che al di là di Phantasm, Khan, Principe Guerriero, ecco, non è mai stato una cima, ecco, questo possiamo dirlo. Però Bubbo Tep probabilmente è il suo film migliore. Tra l'altro è uscito anche in DVD italiano, potete recuperarlo tranquillamente.
E andiamo avanti ancora con la nostra lista, il nostro listone, e qui me la gioco ribattendo al seguito che Giacomo ha
Lululato 2 versus...
verso Fright Night 2, ovvero Ammazza Vampiri 2. Perché vi parlo di questo film? Uno, perché l'ho rivisto 3 giorni fa, per cui proprio fresco di visione. Vi consiglio innanzitutto di recuperare anche il primo dell'85, che Ammazza Vampiri, sempre di
Tom Holland.
Esatto, di Tom Holland. Perché è un bel film dove nel momento in cui probabilmente i vampiri non godevano ancora di ottima fama e soprattutto del successo di Lost Boys e di Joel Schumacher e di Near Dark della nostra Bigalow, che sarebbe usciti proprio
in quel periodo
dopo,
lì, in quel
87,
periodo lì,
se non mi sbaglio, ripropone la figura del vampiro presa da una parte sì in senso classico, dato che c'è, se non mi sbaglio, questo Peter Vincent, che appunto è questo ammazza vampiri televisivo a cui questo adolescente si rivolge per combattere un affascinante e carismatico vampiro che gli abita praticamente accanto e che in qualche modo andrà poi ad aggiornare la versione del vampiro, nel senso che un uomo fascinoso, che tra l'altro l'attore lo avete, probabilmente lo riconoscerete per chi ha visto la The Princess Bride, tra l'altro, la sposa, la storia fantastica
uscito, sì,
esattamente negli stessi anni, e ci sono alcune sequenze nella discoteca che, da quello che ricordo ormai anche memoria di Blade 2, sembra che sia l'ambiente preferito dei vampiri e dei cyborg, dato che anche in Terminator la scena
era il luogo comune lì, fantastico degli anni 80.
Esatto, Fright Night 2 è un ottimo seguito di questo dell'85, dove al vampiro principale, in questo caso un uomo, segue invece in questo secondo una splendida e affascinante giovincella con la sua cricca di vampiri, che purtroppo in questo secondo capitolo deve molto allo Boys uscito l'anno prima. Recuperatelo, scorre, è 1 ora e mezzo che sicuramente non vi pentirete di aver speso guardando un altro film sui vampiri.
Brevemente, perché il tempo è tiranno, abbiamo tempo per un altro titolo a testa. Saremo molto brevi, adesso vi cito un film del 2009 che si chiama Pontypool.
Io non lo conoscevo, me l'ha suggerito Giacomo, sappiatelo.
Ecco qua, regista Bruce MacDonald, un film che in Italia è uscito solamente in DVD, fu presentato, se non ricordo male, al Festival di Torino. È un film, tra virgolette, sugli zombie, dico tra virgolette perché si parla più che altro di infetti, ed è un film ambientato quasi tutto all'interno di una stazione radiofonica.
Attenzione.
E dove, in poche parole, l'epidemia, chiamiamoli infetti, chiamiamoli zombie, come volete, si trasmette attraverso una parola. Una parola che non, per tutto il film non sappiamo qual è, quindi viene pronunciata una parola che in questo modo contamina la gente. E questa è una trovata molto intelligente. È un film che rielabora i luoghi comuni del genere in maniera particolare e mai banale. Pontypool, ve lo consigliamo. Vai col tuo ultimo titolo.
E poi invece il mio sembra che sia uno dei film peggiori mai usciti probabilmente in quel decennio, che sono gli anni 80. Vi parlo di Night of the Demons, La notte dei demoni, del 1988 di Kevin Tinney. Un film che deve molto al Sam Raimi della casa e è ambientato proprio ad Halloween, dove una serie di adolescenti particolarmente con gli ormoni particolarmente in fermento si ritira in questa casa sperando di accoppiarsi selvaggiamente, ma poi dei demoni creeranno ovviamente il delirio. In realtà forse il film è conosciuto principalmente per la canzone dei Bauhaus, che accompagna una delle scene più simpatiche della pellicola. Ecco,
bene, speriamo di avervi dato delle chicche. Speriamo che vi siate segnati questi titoli, magari alcuni non li conoscevate, non li avete visti, magari li recupererete e ci ringrazierete, chissà. Adesso siamo proprio sui
agli sgoccioli.
Noi
lasciamo.
Vi ricordiamo l'appuntamento di lunedì 31 ottobre, Brutto Male al cinema postmodernissimo dalle 20 in poi.
Venite
ma
numerosi.
Adesso musica prima di chiudere, proprio
esatto.
Sui saluti.
E vi lasciamo con proprio la colonna sonora del primo Ammazza Vampiri, gli Autograph, con questa You Can't Hide From The Beast Inside, insomma Blessed From The Past. Buon Halloween ragazzi, ci vediamo lunedì.
Ciao ragazzi. There's an evil
Dagli studi di Radiofonica, Giacomo Calzoni e Jacopo Bonanni conducono La Cripta di Media, un biglietto di sola andata per la zona del crepuscolo.